la parola del predicatore, soprattutto quando è pastore, si muove continuamente tra il libro, e allora continuamente si va a vedere cosa ha detto Gesù e cosa hanno capito quelli che hanno ascoltato Gesù, perché i Vangeli sono quello, no? Sono una testimonianza dei discepoli di Gesù. Si muove continuamente quindi tra le parole del Vangelo, il libro, e si muove continuamente tra le pecore, tra il popolo, tra la gente, per vedere dove sta andando, cosa sta succedendo, mentre si proclama la parola di Dio. Intanto appunto i fedeli, no? Questa è l'attenzione pastorale. Questo spiega perché la predica alcune volte si muove nel testo, si muove a spiegare il testo, e alcune volte invece si stacca dal testo e va a indicare alcune situazioni, alcuni momenti del cammino del popolo di Dio. Ecco, questa sera farò un lavoro così, lascerò il testo e mi preoccupo di più della comunità, perché appunto dal punto di vista pastorale questo primo momento, il fischio di partenza per il treno parrocchiale, deve segnalare alcune attenzioni, alcune cose, no? Che possono servire lungo il viaggio, che poi ci aiuteranno anche ad ascoltare i testi o i documenti o i discorsi della Chiesa, no? Perché se noi continuiamo a ascoltare i testi del Vangelo e i discorsi della Chiesa e non guardiamo la storia della gente d'oggi, non capiamo più niente, continuiamo a ripetere delle cose, no? E tra l'altro questa partenza avviene come quando uno organizza qualcosa e poi ci sono tutta una serie di situazioni da affrontare insieme, non so da che parte toccare, a chi guardare, a chi rivolgersi, no? Anche in questa partenza c'è la convergenza di alcuni fatti forti. Uno è l'inizio del cammino dell'anno pastorale. Questo certo per un pastore è un momento molto forte, lo so che per molti di voi che vengono a messa non vuol dire niente, una roba così. Però appunto l'idea comunitaria comprende anche la passione per questa dimensione, no? Quindi parte il cammino dell'anno pastorale, c'è la celebrazione simbolica come primo gesto dell'accoglienza di figli dell'uomo nuovi, di nuovi uomini, di bambini che vengono battezzati, e due, tutte e due robe grosse, questa è più grossa ancora evidentemente, e poi c'è anche tutta la Chiesa, le Chiese d'Europa tutte insieme, non so se è una giornata mondiale, ma europea di sicuro, tutte le comunità cristiane sono invitate oggi a vivere la giornata dell'attenzione all'ambiente, la salvaguardia del creato, che sappiamo è diventato uno dei temi nuovi della coscienza cristiana, no? Ecco, quindi ho davanti tutte ste robe qui e io ci provo un momento proprio con molta brevità, con molta semplicità, a proporre alla comunità che parte queste tre attenzioni che potrebbero anche in qualche maniera poi accompagnarci come un orizzonte costante, come un atteggiamento di fondo dei viaggiatori, no? E il primo è proprio questa responsabilità nuova di cui dobbiamo imparare come viaggiatori di questa terra a renderci conto, o l'invito che la Chiesa ci fa a rinnovare esplicitamente un atto d'amore per questa terra. Ci pensavo come le cose tornano, no? I nostri nonni andavano in chiesa per che cosa? Perché non tempestasse, perché non fulminasse, perché non morisse la vacca, perché partorisse bene il cavallo, perché la terra germinasse, perché l'uva non fosse tempestata. Noi spocchiosamente ste robe qui diciamo, era mitologia, era no, far la preghiera a Dio perché non ci siano le nubi, adesso noi... Sta tornando in qualche maniera il tema della terra in altra prospettiva. Allora certo in termini quasi magici per dire che le divinità non ci facciano male, no? Un po' magiche, un po' sacrali. Oggi in termini certamente più antropologici, dire attenti perché si rovescia il rapporto, attenti perché l'uomo sta rovinando la terra. Allora la terra era molto più potente dell'uomo, oggi è molto più potente l'uomo della terra, per alcuni versi. Perché poi basta un'alluvione o basta crepare, per esempio, per vedere come la terra è più forte. Però appunto sono spostamenti di coscienza, di significati, no? Di atteggiamenti, che è importante segnalare. Perché alla base, noi tante volte lo dimentichiamo troppo, alla base c'è uno sposalizio, un patto che è vitale e drammatico tra l'uomo e la terra. È strano che noi siamo così astratti. Da dimenticare appunto che il rapporto col nostro corpo ci stabilisce in un legame sponsale con la terra. Tra l'uomo e la terra c'è un patto nuziale, i due fanno una sola carne, fanno corpo, nella buona e nella cattiva sorte. L'uomo soprattutto ne vive, ne dipende per la sua vita, per il suo corpo, il respiro, il cibo, la casa, il lavoro, e ne dipende anche per i suoi limiti, per le sue disgrazie, la povertà, le calamità, la malattia, la morte. E questa alleanza, bella e drammatica appunto tra l'uomo e la terra, sta vivendo una fase critica. Ecco perché torna come tema nella coscienza dell'uomo e quindi del cristiano, no? In che cosa consiste questa fase critica? Consiste nel fatto che l'uomo, che pure è il più fragile dei due, perché noi sappiamo benissimo che la terra per miliardi di anni ha fatto a meno dell'uomo, e anche se l'uomo sparisse, di sicuro va avanti ancora molto, cioè la terra può anche fare a meno dell'uomo, è l'uomo che non può fare a meno della terra. Ora, l'uomo, che pure è il più fragile dei due, è però una creatura, e certamente sulla terra, la terra che conosciamo noi, è la creatura più astuta, più ingegnosa, più inventiva, più libera, più insaziabile, più imprevidente, più prepotente, più tutto. E in questa situazione l'uomo sta introducendo per la prima volta dei pericolosi squilibri in questo rapporto. E vi cito due sintomi sui quali siamo tutti esperti oggi. Uno è il difficile equilibrio demografico, cioè il fatto che l'uomo si riproduce troppo confusamente, si riproduce male, si distribuisce male, disordinatamente. E questo crea tutta una serie di problemi. Per esempio, tutte le emigrazioni e le immigrazioni, per dirne una, beh, è legato a sto fatto. Tutti i paesi degli squilibri, i problemi degli squilibri economici enormi, dove si diventa in tanti, dove si è più poveri, è un assurdo guardato da sopra. Questa è la questione demografica. Il fatto che delle civiltà responsabili e potenti come queste occidentali stiano morendo perché la demografia crolla, questo è insensato. Perché noi introduciamo l'idea della libertà, del fatto che avere troppi figli è troppo un peso, tutti questi discorsi qua che abbiamo fatto, no? Quindi la questione demografica e la questione della tecnica. Della tecnica che ha attribuito all'uomo dei poteri enormi, eccessivi, non governabili. Ecco, tutto questo mette in pericolo l'abitabilità del mondo e va a proporre nuove responsabilità all'uomo. Nei confronti di come fare i figli, e capite cosa c'è dentro qui, sono tutte le grandi questioni della sessualità e della generazione, con tutte le questioni che poi noi risolviamo brillantemente con la faccenda della tecnica, dicendo che si può intervenire, si può fare, ma non capiamo invece quello che anche un bambino capirebbe, che sono gli aspetti di fondo, che non sono quelli della biotecnica, ma sono quelli appunto di un orizzonte più vasto che vede il fenomeno in termini più umani, no? Meno tecnici. Quindi tutte le questioni di come fare i figli, quindi le questioni della sessualità, e d'altra parte tutte le questioni di come usare con rispetto le risorse e di come distribuire con giustizia i frutti del lavoro dell'uomo e di quali modi, in quali modi abitare la terra, quali sono i modi più intelligenti e più saggi. Ecco, questo mi pare, così, a una piccola parrocchia che parte, che il capotreno dica: uè, non illudiamoci, non è che stiamo facendo dei giochettini negli scompartimenti parrocchiani, eh? Occhio, guarda fuori dal finestrino, guarda sto mondo qua, e renditi conto che hai delle belle responsabilità, capito? In questo senso, anche il piccolo di una comunità come la nostra deve sempre più cercare di tenere viva questa attenzione, questa sensibilità, anche perché l'impresa comune dipende dai comportamenti di ciascuno. Non facciamo gli sciocchi a dire che non cambia niente se comincio io. Sappiamo che è una balla quella lì, che ci fa comodo. Cambia proprio se tutti, ognuno, incominciano. Se no, cosa cambia? No. E in questo senso abbiamo cominciato, introdurremo sempre più ancora questa attenzione anche nelle proposte della comunità, proprio a partire dalla fine di questo mese, l'abbiamo già preannunciato, chi è stato attento ha già sentito un po' queste cose. E poi vi dico anche una piccola cosa stupida, questa è proprio roba di un parroco, cioè detto un po' spregiativamente, di uno che non vive in mezzo alla gente, ma vive in chiesa, no? Vive in un quartiere, nel suo paese. Cioè, mi pare che anche il fatto che il nostro quartiere sta affrontando in questi anni alcune profonde riconfigurazioni del suo territorio. Ci sono intere zone che spariscono, l'industria è sparita da Redona, che era il paese più industriale di Bergamo, di Bergamo città di sicuro, ma addirittura della Bergamasca. Il quartiere si sta completamente ricostruendo. E quindi nasce una nuova società in questo piccolo angolo, no? Nuove piazze, nuova viabilità. E è importante accompagnare questi cambiamenti con una nuova consapevolezza dei modi di abitare, di fare comunità. Anche questo è una piccola attenzione che vi propongo, perché mi pare che la nostra maniera così individualistica di abitare, di guardare le cose, sia proprio superficiale, troppo superficiale. Non lega a sufficienza il fenomeno umano, non lo capisce in questa maniera, va a pilucchiare di qua, di là, di su, di giù, non capisce, il suo corpo a un certo punto si dissolve, si disperde, comincia a fantasticare, no? Facciamo anche noi la seconda vita per via virtuale, no? Questo è proprio... Io mi aspettavo che saremmo arrivati qui, quando qualche anno fa vi dicevo di internet qualcuno alzava il naso dicendo quello lì, no, uno che non capisce, vedete dove stiamo arrivando, no? Cioè dove ci sono milioni di persone già oggi nel mondo che stanno a casa loro, inebetiti, chiusi, completamente isolati e che si creano una vita artificiale. Ok, se a noi piace andare su quella strada lì, facciamolo pure, no? La seconda attenzione, e questa vabbè sarebbe anche inutile dirlo, però è interessante che ogni tanto ci si scuote, te accorgiti che stanno arrivando dei nuovi uomini, capito? Siamo invitati a porre tutta la nostra attenzione in questi cambiamenti, in questo rapporto con la terra, con la storia, alla realtà più fragile che c'è sulla terra, la quale però ci suggerisce una serie di pensieri di cura, di delicatezza per l'uomo, perché sulla terra venga preservata la realtà più preziosa, appunto, no? E d'altra parte la realtà più intelligente e decisiva, capace di tutto, nel bene e nel male. E perciò l'arrivo di un figlio dell'uomo, per un verso, ci rende buoni, ci rende intelligenti, ci fa guardare il mondo e dire adesso come deve cambiare il mondo per ospitare questo bambino che arriva. Per un altro verso, siccome questo qui anche lui sarà famelico, sarà egoista, sarà ignorante, sarà... per questo appunto la responsabilità enorme di addestrarlo, di convincerlo a assumere il compito, la responsabilità di un buon alleato del creato. Cioè accogliere e generare un figlio dell'uomo è l'atto più alto e prezioso del nostro essere al mondo. È il contributo più importante all'impresa della creazione e quindi per questo contiene anche l'atto del generare, contiene la missione più decisiva che è l'educazione dell'uomo, perché esso assuma la vocazione che l'uomo ha nel mondo. Cioè quando arriva un bambino, guardate, la prima cosa che io sento è proprio questo: ce la faremo noi a tirarlo su all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte? Di fronte alle sfide che il mondo pone all'uomo, in questo senso capite, anche qui ogni tanto io mi lascio andare a essere un po' maligno, ma il pericolo che rispetto a questa responsabilità educativa, in questo senso largo, in questa concezione del figlio come un legame con la storia, come un legame responsabile con la vicenda del mondo, il pericolo che rappresenta invece la cultura individualistica e psicologica che domina nei nostri atteggiamenti. Quasi che se cercasse il figlio, dico quasi, no, è chiaro che non è così per nessuno, ma la cultura tendenzialmente è quella lì, quasi che il figlio fosse un bene per sé, qualcosa di cui abbiamo bisogno noi, no? Qualcosa che viene a soddisfarci, come se il figlio fosse una questione soprattutto di star bene emotivamente, psicologicamente, di farlo star bene, di realizzarci, no? Ogni tanto io ho la sensazione che con i nostri bambini sia quasi prevalente un gioco psicologico, non so, non voglio essere cattivo, ma mi pare che ogni tanto si giochicchi con i figli. Non mi pare di vedere tante volte la percezione di questo destino grande che il figlio ha, e quindi di questa responsabilità. Mi pare che la nostra cultura ci aiuti poco a vedere la grave questione educativa, per la quale appunto chiamare un figlio nel mondo vuol dire anzitutto cercare di costruire uomini all'altezza delle sfide che la storia ci sta proponendo, che sta proponendo all'umanità. In questo senso c'è un nodo radicale della civiltà moderna, delle civiltà occidentali, e il nodo è il rapporto tra le questioni familiari, che sono state ridotte a questioni private, emotive, sentimentali, capito? E lo spazio sociale, pubblico, antropologico, in senso più grande. Cioè le questioni familiari dovrebbero stare al centro delle questioni etiche, antropologiche, educative, e quindi delle questioni politiche. Non è solo una questione di politica familiare per dare qualche assegno in più, è la questione di mettere al centro della costruzione della città i valori fondamentali che il rapporto uomo-donna, genitori-figli danno alla società. Cioè la società esiste perché questi valori di fondo siano praticabili. E quindi le grandi questioni politiche, quali stili di vita, quale tipo di uomo, quale società e civiltà, sono le questioni dell'educazione del figlio. Non sono due cose. Ecco, questa connessione decisiva tra gli aspetti familiari e gli aspetti culturali e politici, questa è un'attenzione costante del lavoro che facciamo in comunità a tutti i livelli, anche se è uno degli aspetti che si fa più difficoltà a cogliere e a coltivare. Io resto molto dispiaciuto, molto, quando anche con le giovani coppie, anche con i giovani, questo discorso qui proprio viene equivocato, non viene visto, non viene capito, hai capito? Cioè come se venire in chiesa e i preti facessero un discorsino religioso, o al massimo fanno giocare un po' nelle ore che noi non riusciamo a tenere i bambini, no? E il modello della fede invece non legasse radicalmente la questione educativa, in cui anche un oratorio può entrare in circolo, ma entra in circolo con altre istanze fondamentali come la scuola e soprattutto come la famiglia e come la cultura, come la televisione, come la comunicazione sociale, come il vestito, come la vacanza, come l'ospedale, come i nonni, come i malati, come gli amici bambini, come gli stranieri. Il rapporto stretto che c'è tra queste questioni, che sono l'ambito educativo, e l'Eucaristia, la parola di Dio, e la catechesi e gli itinerari sacramentali, no? Terzo e ultimo, la questione cristiana che noi mettiamo in gioco con i battesimi, no? La celebrazione dei battesimi pone in primo piano, alla partenza del cammino di una comunità cristiana, la questione di come stiamo facendo i cristiani, come stiamo facendo su i cristiani. Capite che questa per una comunità cristiana è la prima attenzione, no? Ora, anche qui Capite quante questioni, quando incontro i genitori dei bambini che fanno il battesimo e gli dico un po' di queste cose, li trovo sorpresi, no? Perché appunto istintivamente non connettono il fatto che loro battezzano il loro bambino con la questione dei cristiani in questa società secolarizzata. Non collegano, dopo subito il giorno dopo si accorgono che educare cristianamente un figlio non si sa cosa vuol dire, non sono più capaci, poi magari per 5-6 anni non vedono più la comunità, la chiesa, niente, no? Ora, le questioni di questo gesto, per riassumerlo in termini estremamente semplificati, per un verso è evidente che la Chiesa viene incontro a questo desiderio dei genitori di riconoscere la profondità di questo evento della nascita di un figlio e il fatto anche bello del loro desiderio di introdurli nell'esperienza cristiana, perché sotto sotto, in termini diversissimi, con parole diverse, non si pretende che due che vengono a battezzare usino le parole del teologo, sappiamo, perché sotto sotto tutti siamo d'accordo che l'esperienza più bella che possiamo far fare ai nostri figli, cercando di farli incontrare con Gesù, l'esperienza più bella è quella che facciano l'esperienza che su questa terra tutto si appoggia alla fine su un amore invincibile, su una misericordia invincibile. C'è in questo mondo qualcuno che si prende cura di te, al di là di tutto ciò che ti succederà e al di là di tutto ciò che tu farai, c'è qualcuno che fino alla fine ti amerà. No, mi pare questo il senso radicale del battesimo, no? E non solo, ma anche in qualche maniera che la vita che io ti faccio iniziare, che io cerco di farti conoscere e gustare questa vita tra gli uomini, e che è così fragile, che è così difficile, che è così mortale anche, no? È promessa ad altre sorprendenti avventure in cui io magari non credo, non sono tanto convinto, però un genitore non può pensare di mettere al mondo un figlio che muore. Il battesimo per lui è anche chiedere a qualcuno di non farlo più morire, hai capito? Se c'è una vita nell'aldilà, mio figlio te lo do perché io vorrei che fosse felice sempre. È solo che insieme a questa percezione profonda, che è quella di far assaggiare il Vangelo cristiano ai nostri figli, c'è anche una preoccupazione di cui dovremmo renderci più consapevoli. E la preoccupazione è che l'esperienza cristiana proposta dei bambini resti in una situazione come questa, pluralistica, individualistica, dove la fede è scelta, dove la cultura non è appunto cristiana immediatamente, dove occorre un discernimento, dove occorre una formazione, eccetera, eccetera, sappiamo, che l'esperienza cristiana proposta dai bambini in questa situazione resti un seme troppo fragile, soprattutto perché diventando grandi, oltre a un mondo estraneo al cristianesimo, si troveranno di fronte poi delle comunità cristiane stanche, che si stanno sfaldando. Detto diversamente, non troveranno facilmente degli adulti, neanche i loro genitori in maggioranza, non troveranno degli adulti contenti e consapevoli di essere cristiani. Vedete i bambini qui, poverini, continueranno a guardarsi in giro cosa vuol dire, chi sono i cristiani, ma non li trovano, non riescono a capire chi sono, cosa fanno, cosa significa, a che cosa serve, capito? In questo senso il battesimo dei bambini all'inizio del cammino della comunità ci richiama con un po' di ansia. Il compito che abbiamo di costruire comunità vive, di rilanciare tra noi la voglia di adulti, di recuperare il senso dell'essere cristiani. E questo è certamente un invito a prendere sul serio l'essere comunità e anche i cammini di fede che ci vengono proposti. Ecco, non so se teniamo presenti queste tre attenzioni, un nuovo amore da rinnovare con la terra, una cura primaria, assoluta, per l'educazione dell'uomo, e terzo, la cura per una comunità cristiana capace di educare dei cristiani. Se teniamo presente queste attenzioni, forse sarà più facile anche prendere sul serio il cammino che ci viene proposto e imparare a apprezzare un po' di più e appassionarsi un po' di più anche al nostro piccolo cammino comunitario. Fratelli carissimi, con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la preghiera a Dio Padre misericordioso. Diciamo: ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Signore, Tu ci inviti al Tuo banchetto e ci chiedi di sedere alla Tua mensa con la libertà degli umili che gioiscono per la Tua presenza e non pretendono di occupare posti di privilegio. Aiutaci a vivere con libertà ogni istante della nostra vita, grati di tutto quello che Tu ci doni. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Signore, Tu hai conosciuto la bellezza e il piacere delle feste degli uomini e ne hai condiviso la gioia. Dona alla Chiesa la forza di stare accanto a tutti, di sorreggere gli umili, gli emarginati dalla storia e gli esclusi dal mondo della ricchezza e del potere. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Signore, spezza le durezze del nostro cuore e allontana le nostre paure, perché accogliamo con generosità nelle nostre città i poveri, gli stranieri e li aiutiamo a vivere dignitosamente. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Signore, Ti ringraziamo per il dono dei bambini che domani entreranno a far parte della nostra comunità e che Tu affidi alle nostre cure. Donaci la sapienza, l'intelligenza e la forza necessaria per accompagnarli all'incontro con Te. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. O Padre, fonte di ogni dono, Ti abbiamo manifestato con umile fiducia le nostre intenzioni. Nella Tua immensa bontà esaudisci la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore.